Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Così siamo arrivati al nostro primo appuntamento di questa settimana, che mi auguro possiamo passare intensamente insieme fra le pagine della Bibbia. Con il capitolo 12 di Isaia giungiamo a una nota sublime. La tribolazione è passata e tutte le burrasche della vita sono finite. Ora Israele è entrato nel regno e troviamo il popolo che adora, canta le lodi a Dio. Troviamo Israele nel Tempio, non davanti al muro del pianto. Oggi Israele è al muro del pianto e questa è una delle prove che la profezia riguardo Israele non è ancora del tutto adempiuta. Questo breve capitolo è scritto come un salmo. È un gioiello di bellezza. Qui ci viene presentata la lode di un popolo che vive in completa e diretta sudditanza da Cristo. È la lode pura che scaturisce verso Dio da cuori redenti a motivo della sua salvezza, della sua creazione. La maledizione è stata rimossa dalla terra e questa è un'occasione per lodare Dio per la dimostrazione di bontà che ha dato attraverso la creazione. Tu e Dio non abbiamo ancora visto niente di simile nella natura a causa della maledizione che grava su di essa. Oggi la natura ha zanne acute, unghie insanguinate. Durante l'era del regno le cose cambieranno radicalmente. I primi tre versetti di Isaia capitolo 12 sono una lode al Signore per la sua salvezza. In quel giorno dirai, io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza, il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. Una volta ancora troviamo l'espressione in quel giorno, che segna l'inizio del periodo della grande tribolazione e va fino alla venuta del regno che Cristo stabilirà sulla terra. Si esprime il pensiero che la notte del peccato è finita e il giorno della salvezza è venuto. Israele è passato attraverso la terribile notte della tribolazione e ora la luce è venuta. La tribolazione è passata, il popolo entra nella pace e nella gioia del regno. Questa è un'occasione di lode. L'era del regno sarà caratterizzata dalla gioia pura. Diranno che Dio è la salvezza. La salvezza è una persona, non un programma o un sistema, o un rituale o una liturgia. La salvezza è una persona. E questa persona è il Signore Yahweh, il Signore Gesù Cristo. Lo lodano per la sua salvezza. Le fonti della salvezza parlano di abbondanza. La sua salvezza dà soddisfazione e gioia al cuore. Durante il periodo del regno ci sarà un tempo di grande gioia che è ciò che Dio vuole per i suoi. Egli vuole che siamo felici già ora. La salvezza che abbiamo dovrebbe spingerci a rallegrarci, a cantare lodi al Signore. Il possesso di questa gioia ci fa essere suoi testimoni. Gli altri tre versetti di questo capitolo sono una lode al Signore per la sua creazione. E in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso, salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose, siano esse note a tutta la terra. Abitante di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. In quel giorno. Naturalmente si riferisce al millennio, la parte luminosa del giorno. Il giorno del Signore inizia con la notte del peccato. Il nostro giorno inizia a levare del sole, ma il giorno nell'Antico Testamento iniziava al tramonto. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Il tempo del millennio è il mattino della gioia, è il tempo del rendimento di grazie a Dio per la salvezza, non solo per questo, ma per il fatto che Egli è il Creatore. La sua potenza, le cose grandiose che ha operato devono essere fatte conoscere ai popoli e il suo nome deve essere esaltato. Le cose grandiose di Dio comprendono non soltanto la sua opera creatrice, ma tutto ciò che Egli fa. In quel giorno direte, lodate il Signore. Alleluia, è il termine usato. Dio ha fatto cose grandi. Quando i sei giorni di rinnovamento e di creazione furono terminati, Dio guardò alla sua opera e disse che era buona. Quando Dio dice che una cosa è buona davvero. Credo che sarebbe bene che noi lo ringraziassimo per la sua salvezza perfetta e che lo ringraziassimo per la sua creazione, anche se il peccato l'ha deturpata. Anche se la terra è stata maledetta a causa del peccato, è ancora meravigliosa. Prova a pensare come sarà bella quando la maledizione sarà rimossa. Avremo un'occasione per cantare lodi a Dio in quel giorno, come l'abbiamo oggi. Esulta, abitante di Sion. Questo è lo slancio vibrante delle anime redente che danno a Dio tutto ciò che una povera creatura può dare, l'alleluia. In quel giorno glorioso Israele conoscerà cosa significa godere della presenza di Dio. Il capitolo 13 di Isaia ci porta a una sezione completamente diversa. Il tono cambia immediatamente. I capitoli dal 13 al 23 contengono oracoli o fardelli posti su 9 differenti nazioni, come dicono alcune traduzioni. Un fardello è qualcosa che grava su di te, e questi fardelli sono giudizi di Dio su queste 9 nazioni. Potresti sostituire il termine giudizio con fardello, e sarebbe altrettanto preciso. Questo è un brano importante della scrittura perché la maggior parte dei giudizi profetici si sono già adempiuti. Ora sono fatti storici. Ognuna di queste nazioni aveva avuto qualche contatto con Israele e la maggior parte di esse aveva con Israele i confini in comune o non ne era molto lontana. Israele aveva sofferto per mano di alcune di loro. Nel capitolo 13 di Isaia troverai alcuni nomi familiari. L'Egitto è uno di essi. Alcuni di questi giudizi avranno luogo in futuro, ma la caratteristica fondamentale di questa sezione è il fatto che in gran parte essi si sono già adempiuti e costituiscono oggi un'evidenza di profezie adempiute. Tutto questo aggiunge particolare interesse e importanza a questi 11 capitoli. In questa sezione gli Assiri non sono più gli oppressori. Altre nazioni, capeggiate da Babilonia, hanno preso il loro posto. Non era piacevole per il profeta trasmettere questo tipo di messaggio, non era certo un modo per conquistarsi degli amici, ma i profeti di Dio non partecipavano a una gara di popolarità. Babilonia è l'oggetto del primo oracolo di Isaia, capitolo 13. Offre molti spunti di riflessione a coloro che studiano con riverenza le scritture. Prima di tutto bisogna considerare la città letterale di Babilonia. Questo è davvero straordinario, perché Babilonia, ai tempi di Isaia, era un posto insignificante. Soltanto un secolo più tardi Babilonia sarebbe diventata una potenza mondiale. Dio aveva già pronunciato un giudizio su Babilonia prima che essa diventasse una nazione. Questa sezione del libro di Isaia non termina con gli oracoli contro 9 nazioni circonvicine, ma prosegue attraverso i 6 guai, dei capitoli dal 28 al 33, e si conclude con la calma, con le benedizioni dopo la tempesta dei capitoli 34 e 35. Questi 2 ultimi capitoli ci daranno nuovamente un'illustrazione del millennio, cioè il regno del Messia che durerà 1000 anni. Nel capitolo 13 di Isaia vedremo il castigo di Babilonia nel giorno del Signore. Io credo che esso guardi per il suo adempimento finale al periodo della grande tribolazione. Leggiamo quindi i primi 3 versetti di Isaia, capitolo 13. Oracolo contro Babilonia, rivelato a Isaia, figlio di Amoz. Sopra un nudo monte, innalzate un vessillo, chiamateli a gran voce, fate segno con la mano, ed entrino nelle porte dei principi. Io ho dato ordini a quelli che mi sono consacrati, ho chiamato i miei prodi, ministri della mia ira, quelli che esultano nella mia grandezza. La città di Babilonia viene posta sotto la nostra osservazione in questo capitolo e nel capitolo 14 di Isaia. Essa divenne una delle grandi città del mondo antico, in effetti divenne la prima grande potenza mondiale, ed è così che viene riconosciuta nella profezia di Daniele. Il re di Babilonia era il capodoro della statua della sua profezia in relazione al sogno fatto dallo stesso Nabucodonosor, che fu il re della prima grande potenza mondiale. La città di Babilonia sarà ricostruita in futuro. Babilonia è il simbolo di una ribellione congiunta contro Dio, che ha avuto inizio alla Torre di Babele e terminerà in Apocalisse 17 e 18, capitoli nei quali vedremo la Babilonia religiosa, la Babilonia politica, governare il mondo. Durante il periodo della grande tribolazione, Babilonia sarà abbattuta da un terribile giudizio di Dio. Questa è probabilmente la prima menzione di ciò nella scrittura. Nel versetto 3 di Isaia, capitolo 13, il termine consacrati significa messi a parte per un uso specifico da parte di qualche potere. Dio dice, ho chiamato i miei prodi ministri della mia ira. Dio aveva consacrato, suscitato Babilonia per uno scopo specifico, e gli ha fatto la stessa cosa con la Siria. In Isaia 10, versetto 5, Dio dice, attraverso il profeta, la Siria verga della mia ira, ha in mano il bastone della mia punizione. Dio ha usato la Siria per punire il suo popolo, poi ha giudicato la Siria. Questo è ciò che farà con Babilonia. Tutto può essere santificato se viene messo a parte per Dio. La Siria e Babilonia furono messe a parte per punire Israele, furono strumenti nella mano di Dio per uno scopo preciso, come leggiamo nei versetti 4 e 5 di Isaia, capitolo 13. Si ode sui monti un rumore di gente, come quello di un popolo immenso, il rumore di un tumulto di regni, di nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in rivista l'esercito che va a combattere. Vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, il Signore e gli strumenti della sua ira per distruggere tutto il paese. Questo versetto spiega che cosa si intende con quelli che mi sono consacrati. Babilonia andrà contro il regno del sud di Giuda, come la Siria fece con le 10 tribù del nord di Israele, e lo porterà in cattività. I babilonesi quindi saranno gli strumenti della sua ira. Nei versetti dal 6 al 12 di Isaia capitolo 13 troviamo una descrizione molto dettagliata di cosa si intende per manifestazione dell'ira di Dio. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente, perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuor d'uomo viene meno, sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele di indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro di Ofir. Questa profezia guarda oltre a tutto ciò che oggi fa parte della storia e si proietta nella grande tribolazione durante la quale Dio userà nuovamente la potenza, chiamata qui Babilonia, per giudicare queste persone, proprio come fece in passato. La tribolazione viene descritta come un tempo di doglie, con persone in doglie. Il giorno del Signore si apre con questo tempo di travaglio. Alcune delle cose descritte nei versetti di Isaia, capitolo 13, versetti dal 6 al 12, sono riprese nuovamente dal Signore Gesù in Matteo 24, versetto 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà. La luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Oltre a questo, Apocalisse 8, versetto 12, ci dice «Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle, un terzo della loro luce si spense, e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì d'un terzo. Io punirò il mondo per la sua malvagità», dice il versetto 11 di Isaia, capitolo 13. Viviamo in un mondo che va verso il giudizio. I versetti dal 13 al 16 continuano dicendo che la tribolazione sarà un tempo di distruzioni mondiali durante il quale nessuna carne sopravviverà, ad eccezione del rimanente che Dio preserverà per sé. Dal versetto 17 di Isaia 13 vediamo il mezzo usato da Dio per la distruzione di Babilonia. Leggiamo fino al versetto 22. Ecco, io spingo contro di loro i Medi, i quali non fanno alcun caso dell'argento e non prendono alcun piacere nell'oro. I loro archi atterreranno i giovani, ed essi non avranno pietà del frutto del seno. L'occhio loro non risparmierà i bambini. Babilonia, lo splendore dei regni, la superba bellezza dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le distrusse. Essa non sarà mai più abitata. Di epoca in epoca nessuno vi si stabilirà più. L'arabo non vi pianterà più la sua tenda. Né i pastori vi faranno più riposare le loro greggi, ma vi riposeranno le bestie del deserto e le sue case saranno piene di gufi, vi faranno dimora gli struzzi, le capre selvatiche vi balleranno, gli sciacalli ululeranno nei suoi palazzi, i cani selvatici nelle sue ville deliziose, il suo tempo sta per venire, i suoi giorni non saranno prolungati. Chi sono i Medi nominati al versetto 17? Media e Persia divennero una nazione unica, un grande impero che conquistò Babilonia. Isaia parla di ciò che avrà luogo nell'immediato futuro. Egli identifica coloro che distruggeranno Babilonia con i Medi. Questa profezia si è adempiuta. Babilonia è stata il più grande regno che sia mai esistito sulla terra. L'impero macedone è stato grande, l'impero egiziano è stato grande, come pure l'impero romano. C'è stato un tempo nel quale la Gran Bretagna avrebbe potuto essere definita una grande nazione, ma credo che non ci sia nulla che possa essere paragonato alla gloria di Babilonia. La parola di Dio la definisce la superba bellezza dei Caldei. E questa bellezza Dio la rovesciò come aveva fatto con Sodoma e Gomorra. Tutto ciò che devi fare per sapere quello che è accaduto è guardare alle rovine dell'antica Babilonia. È stata una grande città e non è mai stata ricostruita. Altre grandi città sono state ricostruite. Questo è vero specialmente per quanto riguarda Gerusalemme. Roma è stata distrutta e ricostruita. Delle città in Germania sono state rase al suolo dai bombardamenti, sono state del tutto cancellate e sono state ricostruite. Francoforte in Germania è stata spianata ed è risorta dalle ceneri come una grande città, ma Babilonia non è risorta. Dio ha detto che non sarebbe stata mai più abitata. È vero che Babilonia sarà ricostruita in futuro, ma non nel suo antico luogo, sarà ricostruita in un posto diverso. Babilonia rappresenta la confusione. E la Babilonia del futuro sarà nuovamente un grande centro commerciale, un grande centro religioso, un grande centro politico, un centro di potere mondiale. Le rovine dell'antica Babilonia si ergono come un monumento all'esattezza dell'adempimento delle profezie. Diversi archeologi che hanno compiuto scavi in Babilonia dicono che non sono mai riusciti a trattenere gli arabi nel campo accanto alle rovine. Gli arabi andavano sempre ad accamparsi in una zona al di fuori di quell'area. Erano superstiziosi. Forse avevano saputo che Dio ha detto che essi non avrebbero più piantato le loro tende in Babilonia? Osserviamo ancora il versetto 21 di Isaia, capitolo 13. Vi riposeranno le bestie del deserto. Si è infatti notato che i leoni dimorano tra queste rovine e ancora le capre selvatiche vi balleranno. I satiri sono demoni dalle sembianze di capra. I satiri balleranno in Babilonia. Babilonia era il quartier generale dell'idolatria nel mondo antico. Evidentemente i demoni considerano questo luogo il loro posto di ritrovo. E la Babilonia futura diventerà un grande centro sulla terra. L'uomo del peccato, il re perfido chiamato Anticristo, regnerà in quel posto. Sarà distrutta, proprio come l'antica Babilonia è stata distrutta. Babilonia è un memoriale all'esattezza dell'adempimento delle profezie, è una testimonianza del fatto che Dio giudicherà anche la Babilonia futura. E con queste citazioni di queste profezie contenute nella Bibbia, profezie che ancora si devono adempiere, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Appuntamento allora domani. Ciao ciao.